Gli applausi bisogna meritarseli, però vediamo se quando finiamo valgono lo stesso. Intanto io sono molto contento che la sala è stracolma, piena. Mi spiace che ci sono delle persone giù in piedi che non, a cui forse non troviamo una sistemazione. Il segnale mi sembra molto importante, questo di un avvio di un percorso che sarà complicato, lungo, però che parte nel modo migliore. Uno, perché appunto è molto partecipata questa sala, e poi perché cercheremo di spiegare passo per passo quello di cui stiamo parlando. Perché la prima operazione che mi sembra sia opportuno fare è un po' di chiarezza, di dirci come stanno esattamente le cose e di raccontarci esattamente che cosa l'amministrazione comunale sta facendo in questi giorni, in questa fase, e di capire come procediamo anche. Su questo ci tengo, nel senso che noi potevamo venire qui a settembre, a luglio, a ottobre a dirvi vorremmo fare una certa cosa. Non era, come dire, avremmo fatto un discorso un po' sull'acqua. E la cosa che mi sembra importante oggi è che noi possiamo fare un discorso in cui possiamo governare un processo che comincia oggi, che ha un elemento di concretezza importante. E quindi siamo dentro un processo che porta alla trasformazione reale di questo. Oh, si vede meglio? Sì, perfetto. Siamo all'interno di un processo che porta alla trasformazione reale di questo pezzo di città. Io comincerei proprio citando giusto qualche riferimento precedente, non vorrei farla troppo lunga, mi alzo così sto un po' più comodo. Se mi andate avanti la slide precedente, queste sono il luogo in cui siamo. La consistenza attuale, essendo questo, come sapete, una caserma tipica, in realtà era uno stabilimento produttivo. La parte, diciamo, produttiva di quest'area risale al 1906, anche l'area del Maxi faceva parte di questo stesso complesso, anzi via Guido Reni, quello dove siamo noi, era proprio la piazza d'armi, a quello che risulta nelle carte precedenti. Questo era lo stabilimento di macchine elettriche e di precisione, cioè nell'area di Guido Reni venivano realizzati i supporti di carattere, diciamo, informatico, chiamiamo così, per la difesa. L'area di cui parliamo ovviamente è quella sotto Guido Reni, questa adesso poi la vedremo meglio, che è fatta, come vedete, di padiglioni, e poi c'è una struttura sul lato verso Via Letiziano, che invece è una struttura realizzata anche, diciamo, abbastanza recentemente. Su quest'area l'acquirente che ha comprato l'area adesso a fine dicembre, primi di gennaio, ha avuto una liberatoria da parte della sovrintendenza, nel senso che non si tratta di immobili nel complesso, diciamo, di particolare pregio, mentre resta ovviamente tutto quello che riguarda il vincolo archeologico, come è sempre in ogni parte di Roma. Quest'area è sempre, una volta che è stata dismessa, è rimasta nelle proprietà del demanio, prima militare e poi dell'agenzia del demanio, cioè dello Stato. Questo ci tengo a sottolinearlo perché è uno dei chiarimenti. Quest'area non è mai stata di proprietà del comune. Quella famosa delibera, protocollo d'intesa tra il sindaco Alemanno e la Russa, il ministro della difesa, che risale al giugno del 2010, che prevedeva il trasferimento di 15 caserme al comune e per un valore, diciamo, di valorizzazione di X milioni di euro. In realtà era un modo per nascondere il finanziamento che effettivamente arrivò a Roma Capitale di 550 milioni di euro, come si disse, come anticipo di quella valorizzazione. Tutti sapevano che quel protocollo non sarebbe poi stato attuato nella sua definizione. Infatti, un anno dopo il protocollo è scaduto, il processo, diciamo, di valorizzazione si è fermato e i 550 milioni di euro invece sono arrivati e sono serviti a chiudere un po' i debiti dell'amministrazione comunale. Infatti, di quelle 15 caserme, nessuna era dismessa. Quattro sole di quelle 15 negli anni sono state via via dismesse, utilizzate per vari scopi, quella del Trullo e questa di Guido Reni, che però era rimasta in mano alla proprietà dell'Agenzia del Demanio. Quindi, diciamo, il mito delle caserme di proprietà comunale non è così. Andiamo avanti veloce, ancora avanti. L'immobile, nel percorso che facciamo, avremo anche modo di fare delle visite all'interno dell'area. Come vedete, vi dicevo prima, ci sono dei padiglioni che alcuni hanno una consistenza non particolarmente diciamo, di valore dal punto di vista storico, e poi c'è la parte dell'edificio, quello costruito con gli shed, un edificio vero e proprio, diciamo, uno stabilimento industriale costruito sul lato verso Tiziano, verso Viale Tiziano. Andiamo avanti. Questa è un po' la situazione, diciamo, del piano regolatore attuale, un'area destinata a edifici complessi di grandi attrezzature e impianti post-unitari all'interno della mappa della città storica. Su questo c'era una previsione appunto dell'amministrazione comunale di valorizzazione che era stata a suo tempo definita e decisa, secondo, diciamo, era una variante che era estesa su tutte e 15 le aree che erano oggetto, diciamo, di valorizzazione. Possiamo andare avanti? Questo è invece il primo atto che abbiamo fatto noi come amministrazione, nel senso che da una interlocuzione che abbiamo avuto il 26 di agosto con il ministro della difesa, avevamo appunto capito che nessuna di queste caserme era di proprietà comunale. E a quel punto abbiamo cominciato un dialogo con i veri proprietari dell'area, che era l'Agenzia del Demanio. Abbiamo capito che c'era nell'atteggiamento, diciamo, dell'Agenzia del Demanio, quindi dell'allora proprietaria dell'area, una reminiscenza di queste varianti precedenti, che avrebbero effettivamente comportato un valore dell'area di un certo numero. Allora abbiamo in qualche modo capito che bisognava chiarire quali erano le intenzioni dell'amministrazione su quest'area, per evitare appunto, diciamo, il perpetuarsi di quella condizione precedente. Il 25 di settembre abbiamo sostanzialmente fatto, con un atto interno, una memoria di giunta dell'amministrazione, in cui la giunta ha manifestato l'intenzione che su quest'area ci doveva essere una quota importante di una funzione pubblica particolarmente rilevante. Cioè, qualsiasi fosse stato l'operatore che trasformava quest'area, la cosa importante per l'amministrazione comunale è che ci fosse stata una trasformazione importante con un edificio, con una parte di area, insomma, con una funzione particolarmente importante dal punto di vista pubblico. Come dire, si trasforma l'area, ma noi dobbiamo produrre spazio pubblico, funzioni pubbliche nella trasformazione di quest'area. Questa è stata l'intenzione che è stata manifestata fin dall'inizio, che si poteva essere una quota residenziale e che soprattutto i servizi pubblici di quartiere non fanno sul, mentre nelle precedenti, come dire, cioè i servizi pubblici di quartiere sono la dotazione che serve al quartiere, e quindi questo non è contingentato, cioè dipende dal disegno che noi andiamo a fare. È stato un piccolo atto, però un piccolo atto abbastanza importante, manifesto, cioè tutti gli interventi di trasformazione che noi andiamo a fare nelle aree dismesse o che dismetteremo devono produrre un'utilità pubblica per la città. Procediamo. Che cosa su questa memoria di giunta del 25 di settembre si è attivato inizialmente appunto con l'Agenzia del Demanio per tutto il mese di ottobre, e poi invece è subentrata l'interesse attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di Cassa Depositi e Prestiti. Ci tornerò sul ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, ma intanto vi voglio far vedere questo schemetto. L'Agenzia del Demanio è proprietaria dell'area, andiamo avanti, vende quest'area a Cassa Depositi e Prestiti. Come vedete, non è esattamente Cassa Depositi e Prestiti, c'è una I e c'è una SGR. Cassa Depositi e Prestiti è un soggetto abbastanza importante che viene citato in ogni occasione quando c'è bisogno di soldi, perché dice paga Cassa Depositi e Prestiti. È un po' come quando uno dice bisogna fare un progetto di sviluppo, bisogna investire, non abbiamo soldi pubblici, però c'è Horizon 2020, che sarebbe i fondi europei. Sono le due voci che solitamente si citano quando uno non ha soldi: Cassa Depositi e Prestiti e Horizon 2020. In questo caso Cassa Depositi e Prestiti non è quella cosa lì di soldi, come dire, interamente pubblici. È un'operazione, infatti c'è la I, Cassa Depositi e Prestiti Investimenti, e la SGR sta per Società Gestione del Risparmio. È un investitore che raccoglie, come, anche se un investitore, diciamo, pubblico, si comporta come un soggetto privato, ed è pensato, secondo lo schema del Ministero dell'Economia e delle Finanze, proprio per cercare di intervenire nella valorizzazione di queste aree pubbliche. Quindi noi lo dobbiamo, leggiamo CDP SGR, però leggiamolo come un soggetto che ha un comportamento da un operatore privato, nel senso che questo investimento che fa su quest'area deve ritornare con una redditività non speculativa come sarebbe un investitore, diciamo così, di profitto, ma con una redditività, perché questi soldi devono produrre una redditività a chi li ha messi a disposizione, fosse lo Stato, fossero i privati. A questo punto Cassa Depositi e Prestiti compra l'area di Caserma Guido Reni perché concorda con noi la variante urbanistica sull'ex area, che è però coerente con la memoria di giunta che noi avevamo presentato il 25 di settembre. Cioè la cosa che abbiamo dal settembre al 27 di dicembre, quando si è conclusa l'operazione, noi abbiamo fatto capire a Cassa Depositi e Prestiti che quell'intenzione che noi avevamo fatto con la memoria di giunta, fosse il demanio, fosse Cassa Depositi e Prestiti, fosse un investitore privato qualunque, per noi restava un punto fermo, cioè quello erano le nostre volontà. Quindi quando il nostro soggetto, cioè CDP, ci ha comunicato che era coerente, che era d'accordo con il contenuto della memoria di giunta che noi avevamo votato, abbiamo fatto siamo addivenuti alla stesura della variante urbanistica vera e propria. In realtà abbiamo dovuto cedere un pochino, no? Perché in queste trattative non è così facile, quindi qualche piccolo cedimento l'abbiamo fatto, adesso vi dico qual è. Andiamo avanti. In cambio di questo, in cambio della variante urbanistica, cosa ottiene Roma Capitale da questo punto dal soggetto che è diventato proprietario dell'area? Otteniamo le aree per tutte le attrezzature pubbliche di quartiere, poi i numeri li vediamo subito dopo, intanto cerchiamo di capire cosa otteniamo. Le aree per le attrezzature pubbliche di quartiere, otteniamo il sedime su cui pensiamo di costruire la città della scienza, quindi in aggiunta alle aree per le attrezzature pubbliche, otteniamo il contributo straordinario per le opere pubbliche, perché abbiamo, si tratta questo di una valorizzazione, nella variante abbiamo specificato, scusi, si tratta di una valorizzazione, quindi è previsto che dalle norme di piano ci sia un contributo straordinario che l'operatore privato, in questo caso chiamiamolo privato per semplicità, deve portare a Roma Capitale, e poi abbiamo imposto che il 20% degli alloggi previsti fossero alloggi di carattere sociale. Anche su questo ci torniamo perché ci sono varie leggende metropolitane su questa parola. Ci tenevo però a fare questo schemetto, se volete, un po' didattico, proprio per cercare di capire qual è l'operazione in cui noi siamo inseriti. Noi non dobbiamo cercare un operatore privato che fa lo sviluppo dell'area, non dobbiamo cercare, adesso vediamo un po', noi abbiamo definito i soggetti che sono in campo. In questo caso, se andiamo avanti, il demanio, vai ancora avanti, sparisce da questa operazione perché l'operazione a questo punto è gestita da una forte regia pubblica. Questo mi sembra importante in questa operazione, perché già la regia pubblica si era manifestata con la memoria di giunta che abbiamo fatto e le intenzioni di Roma Capitale, ma anche tutto questo processo che adesso andiamo a descrivere è fortemente incardinato dentro una regia pubblica da parte dell'amministrazione. Non so se questa è garanzia, però è garanzia che ci può essere, come in questo caso questa sera, una sala in grado di poter portare dentro questo processo le proprie attenzioni. Procediamo. Questo riepiloga un po' le cose che ci siamo detti, cioè il progetto nasce dalla collaborazione tra Roma Capitale, MEF, Agenzia del Demanio, e coinvolge il Fondo Immobiliare di Cassa Depositi e Prestiti. La realizzazione della Città della Scienza e dei servizi pubblici sarà possibile grazie alla messa in valore dell'area. Guardate, non ho usato apposta la parola valorizzazione perché è un retaggio, la messa in valore, perché vogliamo capire questo valore dove va a finire, quali sono i valori che questa trasformazione produce. Consentirà di reperire le risorse necessarie per il completamento degli interventi previsti senza costi aggiuntivi per l'amministrazione comunale. Procediamo. Vediamo in che cosa si definisce a questo punto il contenuto della variante che noi abbiamo concordato a partire dalla memoria di giunta con il nuovo proprietario dell'area. È lo schemetto che conoscete, che sta su. Ecco, la prima cosa che abbiamo, il primo vincolo che sarà contenuto oggi nella variante e che verrà quindi assunto come vincolo nel progetto urbanistico dell'area. Ci tengo a sottolineare questo aspetto. Quest'area non è un edificio, è un pezzo di città. Allora, il primo vincolo è che ci sarà una piazza estesa per tutta la dimensione dell'attuale lotto, che è lo specchio della piazza del Maxi. Cioè, da quest'altra parte l'area sarà incardinata su una superficie di spazio pubblico che è la piazza aperta a tutti e in continuità con quella del Maxi. Procediamo. Poi c'è un'area da progettare anche proprio come immagine, come definizione, sarà una strada, sarà uno spazio, una piazza allungata, sarà compito poi del progetto definire il contenuto di quest'area. Quello che a noi interessava vincolare, nella fase diciamo già di variante, quindi ancora prima di definire il progetto urbanistico, è che questo è lo spazio della città, lo spazio del quartiere. Cioè qui ci saranno, si affacceranno su questo spazio, su questa, che verrà aperto al circuito, diciamo, pedonale del quartiere, i servizi che l'amministrazione e il municipio e i cittadini decideranno che sono a servizio della vita del quartiere. È un po' un diagramma, se volete, banale del fatto che siamo in un'area in cui c'è un forte dimensione internazionale di Roma, il MAX di fronte, l'auditorium, Parco della Musica dall'altra parte, però c'è anche delle persone che ci abitano, che ci vivono. Quindi per noi quest'area, che ripeto è un pezzo di città, doveva avere entrambi i connotati, cioè dover avere, dare un servizio a chi vive in prossimità, a chi abita il quartiere, a chi lo vive quotidianamente, e rappresentare anche un elemento, diciamo, di continuità, di fulcro per quelle che sono le funzioni di carattere internazionale. Procediamo. A questo punto, altro elemento che noi abbiamo messo nella variante, la variante non è un progetto urbanistico, è ancora uno schema progettuale, però come elementi vincolanti, prescrittivi, è che questi sistemi, questi due spazi, siano innervati in modo tale da costituire una sorta di rete all'interno del quartiere, di percorsi pedonali che possono essere vissuti, attraversati e abitati sia dagli abitanti sia dalle persone che frequentano quest'area. Questo è un altro elemento, dice, che cos'è la rigenerazione? La rigenerazione passa un po' per queste cose, passa quando riesce a mischiare i diversi utenti, per esempio, riesce a mettere il turista che viene a visitare il MAX insieme al flusso delle persone che abitano e che girano intorno al quartiere. Procediamo. Questi due, quindi vabbè, adesso le scritte sono semplicemente esemplificative, la biblioteca o il poliambulatorio. Ho preso nel fare questa slide delle cose che erano venute fuori in qualche incontro precedente, ma ripeto, queste sono tutte cose da decidere, e poi la piazza principale. Questo sistema, se lo guardiamo a livello, altro aspetto importante, diciamo, di legame tra la trasformazione di quest'area, e noi non vogliamo fermarci dentro il perimetro di Guido Reni, vogliamo guardare al progetto intero del Flaminio, si costituirà una sorta di connettivo, diciamo, urbano pedonale che va da Piazza Mancini fino alle parti, diciamo, residenziali del quartiere, e che poi innerverà invece il famoso, diciamo, l'asse di via Guido Reni. Ecco, all'interno di questo che per noi è un po' l'armatura, cioè lo spazio pubblico che regge poi l'intervento della città, dove poi si possono invece fare gli interventi, diciamo, più tradizionali, dalle residenze alle altre funzioni. Quindi questa è una sorta di armatura urbana che noi abbiamo posto come vincolo all'interno della variante, che quindi non può non essere realizzata nel momento in cui si passa al progetto urbanistico. Procediamo a questo punto, ancora avanti. A questo punto questi sono veramente degli ideogrammi, cioè questo ci interessa a questo punto fino a un certo punto, in che modo saranno suddivise qui le funzioni. Cioè, qui è compito del progetto poi urbanistico, del master plan, definire l'assetto specifico di queste aree, la qualità degli edifici, il rapporto tra il costruito e lo spazio di pertinenza dei singoli edifici. Quindi queste scritte servono solo a riepilogare i numeri che vedremo alla fine, e mi è sembrato, ho letto qualcosa su Facebook, perché poi uno si informa, no? Il fatto che gli alloggi sociali li abbiamo relegati nell'angolo, no? È semplicemente che la sera, facendo il PowerPoint, mi veniva più comodo scriverlo qui piuttosto che lì. Cioè, queste sono veramente assolutamente delle indicazioni prive di qualsiasi specificità come dire, localizzativa. L'altra parte invece importante è che la città della scienza, cioè il suolo su cui verrà costruita la città della scienza, costituisce un altro lotto, come dire, autonomo. E anche qui, secondo me, un altro degli aspetti importanti su cui soffermarsi è proprio su questo tema della città della scienza. Anche qui qualche leggenda di carattere metropolitano. Perché abbiamo scritto 30.000 metri quadri, se vi ricordate, nella memoria? In realtà qui leggete, non so se lo leggete, se vai avanti ci sono tutti i numeri. Ecco, no, no, torna un attimo e fermiamoci qua. La città della scienza sono 27.000 metri quadri di costruito, invece questa superficie è circa 10.000 metri quadri, cioè un ettaro. Dove l'abbiamo preso questo numero? Era 30.000, è sceso a 27.000. Questo è quello che vi dicevo, il piccolo cedimento che abbiamo fatto. Noi erano 30.000 metri quadri nella memoria, sono diventati 27.000 nella variante. Da dove l'abbiamo preso questo numero? Perché anche questo ho letto, cioè 27.000, quello di Trento sono 12.000 metri quadri, un numero pazzesco. Ma allora, intanto sono pubblici e questo, come dire, ce li mette al riparo da qualsiasi ragionamento. Cioè questi 26... che miseria. Questi 27.000 metri quadri sono un edificio pubblico, ok? Da dove vengono questi 27.000 metri quadri? Vengono da una lunga vicenda che riguarda proprio il fatto che è dal 1983 che a Roma si studia di costruire la città della scienza. Prima Museo della Scienza e poi la città della scienza. Nel 2000 fu fatto un bando internazionale, dopo, adesso vi racconto tutta la storia, ma la trovate, c'è un bellissimo articolo di un professore, si chiama Vomero, che ricostruisce tutta questa vicenda, che ha lavorato alla sovrintendenza, dirigendo proprio la sovrintendenza del Museo della Scienza. Cioè, insomma, c'era un ufficio che si doveva occupare della costruzione del Museo della Scienza. Fu fatto un bando europeo a cui parteciparono 6 diverse ditte. Un bando su che cosa? Sul progetto scientifico del Museo della Scienza, che doveva essere localizzato all'Italgas. Ma non fu fatto il progetto di architettura, ma il progetto scientifico, cioè come, cosa doveva essere e come funziona il Museo della Città della Scienza. Presentarono 6 proposte, vinse una proposta il cui coordinatore scientifico è Paco Lanciano e il responsabile scientifico era Dulbecco. Quindi l'amministrazione comunale e la giuria che selezionò quel progetto erano 3 scienziati e direttori di musei della scienza in giro per il mondo, e poi c'era Figata la Manca, il matematico, per l'Italia, diciamo così, per Roma. Selezionarono un progetto, ripeto, il progetto scientifico del Museo della Scienza, che l'amministrazione comunale ha pagato. Noi siamo andati a vedere quel progetto, che ripeto non era localizzato in un posto piuttosto che un altro, era il progetto scientifico, abbiamo visto cosa conteneva. Ovviamente ci siamo anche posti il problema di doverlo aggiornare, perché nel frattempo è un progetto antegenoma, capite che la scienza, no, ha fatto salti da gigante. Però quel progetto prevedeva 27.000 metri quadri di città della scienza, di cui 10.900 espositivi, e il resto erano altre cose. Perché? Perché il concetto, non a caso si chiama città della scienza, non museo, non è quello di fare il museo del piano inclinato o di qualche altro elemento scientifico, ma di renderlo un posto, un nucleo, un hub importante dove la scienza può essere vista, può essere sperimentata, può essere comunicata, ma è anche un luogo che è in rete con gli altri musei che esistono nella città e che hanno questo connotato, dal planetario al museo di zoologia. Quindi il progetto che vinse allora questa gara è un progetto molto articolato sul concetto di museo della scienza. Non è un edificio, è un pezzo dinamico, e quindi un pezzo essenziale di un ragionamento che coinvolge tutta la città. Quindi nella nostra variante urbanistica noi abbiamo fatto riferimento a questa esperienza, a questo progetto che l'amministrazione comunale ha pagato. E questo però vuol dire che noi, nel momento in cui decideremo di costruire la città della scienza e quindi il museo, potremo anche decidere che sono 10.000 metri quadri e gli altri 17.000 li facciamo dopo 10 anni. Quello che sappiamo è che lì possiamo insediare un edificio importante dal punto di vista pubblico, che ha quella dimensione e che certamente è capace di accogliere il progetto della città della scienza così come è stato immaginato e come è stato pensato. Vi ricordate che cosa ottiene l'amministrazione comunale? L'amministrazione comunale ottiene queste cose qua: la città della scienza, un'area, quindi la superficie di 10.000 metri quadri e il costruito di 27.000, ottiene attrezzature pubbliche per 14.000 metri quadri, sono la piazza e il sistema dietro. Non c'è il numero sul costruito, che vuol dire che non si può costruire, che non possiamo fare un asilo, no, è che non c'è un numero perché questo è riferito al progetto. Ci sono degli indici nelle superfici per attrezzature pubbliche che ci consentono di costruire l'asilo e il poliambulatorio, quindi in quei 14.000 metri quadri, se decidiamo, possiamo anche costruirci un servizio, un'attrezzatura, una biblioteca, quello che ci interessa. Però non fa carico urbanistico, perché sono servizi, anzi, a sostegno delle previsioni che sono inserite all'interno dell'area. Quindi la quota pubblica è che noi su 51.000 metri quadri, che è l'attuale perimetro, l'attuale superficie della caserma, 24.000 sono pubblici, di suolo, vengono aperti alla fruizione pubblica e alla città. Altro esempio di che cosa vuol dire la parola rigenerazione: questi sono suoli pubblici, espropriate a suo tempo per funzioni pubbliche, quindi espropriate anche con risorse pubbliche, hanno servito una funzione, che era quella militare e poi produttiva legata alla difesa, sono state recintate. Ancora oggi c'è il cartello area militare, limite invalicabile, vigilanza armata. Noi, nel momento in cui li trasformiamo e consentiamo la trasformazione a un operatore privato, vogliamo generare spazio pubblico e riappropriarci di questo capitale che a suo tempo avevamo messo in campo per espropriare i suoli e pagare queste aree, che tornano alla fruizione pubblica, in questo caso per poco meno della metà della superficie. Andiamo avanti. Questo invece è quello che ottiene il privato. Il privato ottiene la restante superficie, che sono 27.000 metri quadri, no? E 51.000 metri quadri, 24.000 pubblici e 27.000 sono del nuovo proprietario, su cui costruisce 29.000 metri quadri di residenziale, sono, a secondo della dimensione dell'alloggio, circa 200 unità, 200 appartamenti. Gli abbiamo chiesto, come nella memoria, che il 20% fossero alloggi sociali. Il 20% di 29.000 fa 5.800, 6.000 metri quadri sono alloggi sociali. Come funzionerà questa cosa dell'alloggio sociale? Perché abbiamo prescritto questa cosa? Dicevamo prima, che cos'è la rigenerazione? La rigenerazione è un modo anche di mettere insieme soggetti che hanno profili diversi, persone che si possono comprare l'alloggio a 6.000, 6.500 euro al metro quadro, e persone che invece possono accedere a un alloggio a costo accessibile. Questi 6.000 metri quadri noi li vincoliamo con una convenzione, e per questo sta scritto in variante, non rimandiamo questa decisione, è già adesso presa, che saranno alloggi da mettere sul mercato a un prezzo accessibile. La stima che abbiamo fatto, ma è come dire, numericamente impropria, perché poi queste cose si faranno nel momento in cui si realizza il progetto, è che se sono 5.500 il prezzo medio in questa zona, questo saranno 2.400 euro a metro quadro il prezzo di acquisto di questi alloggi. Oppure possono essere dati in affitto a giovani coppie. Nella convenzione che l'amministrazione comunale farà con il proprietario saranno, come dire, prescritti quali sono i profili, e questa è un'altra delle cose che si può decidere col tempo che abbiamo, di capire come questi alloggi, a chi sono destinati. Quello che a noi ci interessa è che anche queste operazioni devono produrre la possibilità di moltiplicare il profilo dei soggetti che verranno ad abitare in quest'area, quindi non solo spazi pubblici per il quartiere, spazi pubblici di livello, come dire, internazionale, che non ripendono, che non fanno solo l'orgoglio di Roma, ma della nazione. La città della scienza non è una cosa prettamente solo romana. Abitanti all'interno dell'area come quelli che già ci sono, e abitanti che possono invece insediarsi in quest'area, che oggi certamente non hanno la possibilità di farlo dati i prezzi di mercato della zona. Poi c'è una quota di commercio per 5.000 metri quadri, sono spazi commerciali, piccole strutture di vendita di 250 metri quadrati, quindi non ci sarà nessun ipermercato nella zona, perché è vietato dalla delibera, dalla variante che abbiamo fatto. E poi c'è una quota di turistico ricettivo, che però è compatibile anche con altre funzioni. Questo è un'altra delle cose che il proprietario deciderà, possono anche essere uffici invece che la parte turistica. Quindi il totale che ottiene il privato è 27.000 metri quadri di superficie rispetto ai 24 del pubblico, 45.000 metri quadri di superficie, diciamo, di costruito, rispetto ai 27.000 metri quadri, che però sono solo il Museo della Scienza, quindi non conteggiamo la parte pubblica, delle attrezzature che ottiene il pubblico. Quei 45.000 metri quadri sono esattamente la metà di quello che prevedeva la variante di Alemanno, la variante urbanistica di Alemanno. C'è qualcuno in questi giorni che sta dicendo che, appunto, l'operazione economicamente non si regge, perché abbiamo ridotto la quantità diciamo di messa a valore. Non lo so, nel senso che io posso anche fare i conti a Cassa Depositi e Prestiti, però se loro hanno deciso di comprare l'area e di investire, evidentemente avranno le loro ragioni, si saranno fatti i loro conti, anche perché nella delibera che noi facciamo e nel percorso che adesso vi faccio vedere, questi elementi sono abbastanza chiari, cioè loro il contributo straordinario hanno l'obbligo di darlo, le attrezzature pubbliche hanno l'obbligo di darlo, quindi non ci possono essere ambiguità su questo aspetto. Procediamo. Qui salto è semplicemente per farvi capire che dal 25 settembre, quando abbiamo fatto la memoria di giunta, noi siamo arrivati al 27 dicembre con la stesura dell'approvazione della variante. Era semplicemente per darvi un po' la sequenza di incontri, di appuntamenti che abbiamo fatto al MEF con l'Agenzia del Demanio e Cassa Depositi e Prestiti per sostanzialmente ascoltare e continuare a ribadire che il nostro progetto, secondo noi, aveva tutti i requisiti per poter essere sviluppato. Considerate che qua nello schemetto che vi ho fatto vedere all'inizio, quando c'era la freccia che Cassa Depositi e Prestiti paga Agenzia del Demanio, vuol dire che un pezzo di questa operazione, magari piccola, io non so dirvi quanto, però è servita a ridurre il nostro debito pubblico, cioè perché questo contributo che abbiamo dato all'Agenzia del Demanio andava al MEF e andava nella finanziaria del 2013, motivo per cui questa cosa andava fatta entro il 31 dicembre, perché io stimo che siano stati una ventina, 20, 24 milioni di euro che Cassa Depositi e Prestiti ha pagato al MEF come suolo, però sono un contributo alla riduzione del debito pubblico. Quindi in questa operazione c'è anche questo aspetto che non è secondario. Non abbiamo venduto l'aria, non l'abbiamo svenduta, però un piccolo contributo non secondario. Considerate che complessivamente l'operazione ha raccolto in tutta Italia, con questo meccanismo, ha raccolto circa 490 milioni di euro in tutta Italia. I nostri 24 per un'operazione sola come questa non sono un'operazione, diciamo, insignificativa, ammesso che siano solo 24. Procediamo. Ecco, qui comincia, secondo me, la cosa che adesso. Questo è quello che abbiamo fatto. Noi siamo qua. Le cose che vi abbiamo raccontato, la variante che abbiamo presentato in giunta è quella che vi abbiamo detto. Adesso andrà in assemblea consiliare, farà la sua procedura urbanistica. Noi non aspettiamo di arrivare, come dire, che la regione ce la restituisca, che sia pubblicata. Vorremmo cominciare a lavorare in parallelo. Mentre la procedura urbanistica della variante fa il suo percorso, lavorare in parallelo sulla parte che ci aspetta, su quello che dobbiamo fare. Quello che dobbiamo fare è intanto riprendere quello che si chiamava il progetto Urbano Flaminio, cioè siamo adesso stati concentrati, ci siamo concentrati su quella che era l'ex caserma Guido Reni, per semplicità chiamiamola così. Adesso, come dicono quegli esperti, zoom out, guardiamo dall'alto e abbiamo l'intorno che non è certo secondario, perché attorno a questa operazione noi dobbiamo decidere che cosa succede nel parcheggio del Flaminio, che tipo di rapporto e di relazione c'è tra l'auditorium, l'area di Guido Reni, dall'altra parte, rimettere in sesto e far funzionare il ponte della musica. Decideremo, come dice giustamente, anche di cambiargli nome prima o poi, perché abbiamo il ponte della scienza giù e il ponte della musica qui, però anche questo potremmo fare un referendum e cercare di vedere se riusciamo a coordinare le cose. E poi l'area di Piazza Mancini. La faccio breve, andiamo avanti. Quello che mi interessa è come facciamo questa cosa. Nel programma di Marino, nel programma elettorale, che per noi adesso non è più un programma elettorale perché è stato votato in assemblea consiliare, quindi per noi è il mandato con cui dobbiamo lavorare, noi abbiamo parlato che in tutte le volte che avremmo fatto operazioni di questo tipo, cioè di trasformazione e di rigenerazione, avremmo messo in piedi quello che abbiamo chiamato nel programma laboratori di città, cioè la partecipazione. Per che cosa? Per i due obiettivi che ci siamo dati. Uno è quello di definire finalmente il progetto Urbano Flaminio nella sua interezza e poi definire quello che da questo momento in poi non chiamerei più né ex caserma né città della scienza, perché avete capito che si tratta di un vero e proprio quartiere, cioè dentro quei 5 ettari c'è un piccolo quartiere. Quindi noi dobbiamo definire i contenuti del progettuale del quartiere della città della scienza. Quello è il nostro obiettivo, la nostra intenzione, le cose che ci siamo dati. Come lo facciamo questo? Lo possiamo fare così. La prima cosa che dobbiamo fare è che i comitati, le associazioni che vivono, che hanno vissuto in passato quest'area, che hanno espresso favori e contrari a tutto quello che è successo in quest'area, si costituiscono attraverso dei propri rappresentanti, costituiscono quello che per noi, quello che abbiamo chiamato, è l'assemblea. Cioè noi vogliamo avere un'assemblea di riferimento. Non possiamo essere ovviamente tutti questi come oggi, perché se no non riusciamo a produrre, a lavorare, però su questo, secondo me, avendo come riferimento il municipio, ogni comitato, associazione, nomina dei rappresentanti a questa assemblea, in modo tale da costituire qual è il riferimento nel territorio che l'amministrazione può avere nello sviluppo di questo progetto insieme al municipio. Io penso che questa cosa è la prima cosa che noi dobbiamo, e non la possiamo fare noi, non la fa l'amministrazione, non si sceglie gli interlocutori. Noi ci aspettiamo che il territorio, anche a esito dell'assemblea di oggi, ci restituisca questo primo passo. Cosa fa questa assemblea? Questa assemblea lavora insieme al tavolo di coordinamento che è fatto dall'assessorato, responsabile unico del procedimento, dal municipio e da Risorse per Roma, che ci dà una mano per la parte tecnica. Si costituisce, questo diciamo è il tavolo tecnico. tavolo tecnico insieme all'assemblea che è formata dai rappresentanti delle associazioni, lavorano insieme e costituiscono quello che noi abbiamo chiamato laboratori di città. Per fare questa cosa ci piacerebbe, però vai avanti, ci piacerebbe trovarci una sistemazione nell'area, metterla a posto, che diventa un po' il luogo dove questa assemblea così costituita e i rappresentanti del tavolo tecnico fanno, portano avanti che cosa? I ragionamenti che adesso possiamo appena accennare, ma che invece nel lavoro vero e proprio possono essere meglio specificati. Procediamo? Di che cosa possiamo occuparci? Questo è un altro degli aspetti che, girando in rete, in internet, ma è già tutto deciso, hanno già fatto tutto, il progetto calato dall'alto, nulla, assolutamente. Un conto è la partecipazione da regolamento e da norme tecniche di piano, si prevede appunto nel momento in cui c'è il progetto da fare. Quando c'è, noi abbiamo fatto fino adesso semplicemente la variante urbanistica, abbiamo definito il contenuto urbanistico. Questi sono i due ambiti su cui noi vogliamo portare l'attività del laboratorio. Il progetto urbanistico del quartiere della Città della Scienza, e che cosa ci aspettiamo? Anche qui abbiamo già un prodotto che voi dovete produrre, un contributo che sarà un testo, una relazione che viene inclusa, viene acclusa a che cosa? Al bando con cui il comune e il nuovo proprietario dell'area, il bando, diciamo, di progettazione del master plan, che sarà un bando internazionale in cui noi selezioniamo 5-6 gruppi di progettazione. Questi 5-6 gruppi di progettazione su cosa lavorano? Su quale idea lavorano? Sulla variante? No, lavorano su un documento preliminare della progettazione che contiene gli elementi essenziali del progetto, e noi vogliamo che l'esito di questo tavolo produca, come sta scritto lì, un contributo per il documento che viene posto a base del concorso internazionale. Su che cosa lavorare, o quali possono essere le indicazioni che voi potete dare? Per esempio l'utilizzazione delle aree pubbliche, perché questi progettisti che si trovano queste striscette verdi non sanno cosa farci. Se invece sanno che l'amministrazione vuole il poliambulatorio, lo vuole lì, vuole che quella strada sia pedonale, vuole che sia coperta da una tettoia perché ci piace stare fuori al computer eppure essere all'esterno senza, insomma, tutte le cose che volete, che pensate che siano utili. Indicazioni sulla, anche le indicazioni sulla distribuzione delle parti private, perché penso che sia giusto che i cittadini dicono che su via Guido Reni, per esempio, non vorrebbero, che ne so, il fronte commerciale, vorrebbero un fronte aperto in cui si vedono le corti private, che ne so, oppure un fronte continuo. Queste indicazioni saranno poi assunte dai progettisti, alcuni le confermeranno, altre meno. Penso che sia necessario, come dire, che questo input venga da questa assemblea. Indicazioni sulle relazioni, sul tipo di percorsi, di spazi di sosta, di spazi più stretti, più larghi, quello che riterete opportuno. La stessa cosa invece estesa al progetto urbano Flaminio, cioè l'uso delle altre aree, le connessioni che abbiamo detto prima attraverso sull'asse del Flaminio. Ovviamente in questi tavoli noi porteremo i nostri tecnici dell'assessorato alla mobilità, che si occupano anche del filobus o del tram, capire come si lega il sistema di trasporto pubblico rispetto a questa trasformazione. Metropolitana, avendo cerchiamo di essere concreti, visto che la concretezza con cui vorremmo lavorare ci induce a pensare che forse dobbiamo trovare una soluzione diversa, però sarà oggetto anche questo di precisazioni. Sul progetto urbano Flaminio non mi intrattengo, ma queste sono, diciamo, le altre utilizzazioni. Che tempi ci diamo per fare questa cosa? Perché io su questo vorrei essere un po', scusate, sono pedante certe volte. Però su questo, sul fatto che noi siamo inseriti in un processo che porta a un esito concreto, vorrei che foste assolutamente convinti. Non fosse altro perché abbiamo un operatore, appunto, privato, che ha fatto un investimento su un'area e questo investimento lo vuole portare a termine. Quindi non è che abbiamo molte incertezze. Cassa, depositi e prestiti, investimenti. Cioè, l'operatore è quello. Andiamo avanti. Che cosa, quindi, proviamo a darci... I tempi dipendono da quando partiamo, però se partissimo, diciamo, se avessimo già l'assemblea pronta, un quadro più o meno definito di come procedere, il primo obiettivo che ci siamo detti, come vi ho detto, è quello di definire le proposte che vanno nel documento di base, proposte che vengono dai cittadini e quindi integrano il documento che verrà redatto poi dagli uffici. Per fare questa cosa, un'altra cosa che dobbiamo fare e le proposte invece per il documento di indirizzo dello schema d'assetto del progetto urbano Flaminio. Quindi questi sono i nostri due obiettivi: l'area del quartiere della Città della Scienza, il progetto urbano Flaminio nella sua interezza. Dobbiamo produrre questi due contributi. Se ci diamo, dal momento in cui partiamo, se ci diamo 60 giorni con incontri tematici, sopralluoghi, io penso che è possibile portare un contributo sull'area di Guido Reni, sulla base, diciamo, del lavoro che ci diamo, con una tempistica abbastanza stretta. A seguire, una volta che questo documento è stato composto, anche durante la fase di concorso, noi studiamo, abbiamo già concordato con Cassa Depositi e Prestiti e Investimenti, faremo una convenzione tra Comune e Cassa Depositi e Prestiti, il concorso viene gestito insieme, quindi non fanno da soli, il concorso viene gestito insieme e la modalità con cui si farà il concorso è che i 5-6 progettisti che verranno selezionati, per questo sono pochi, vengono selezionati e poi dopo 90 giorni ci restituiscono il progetto, ma verranno, come dire, esaminati a tappe su alcuni temi in particolare: il sistema insediativo, gli spazi pubblici, adesso non li abbiamo definiti, ma insomma immaginate che questa commissione che dovrà valutare quale progetto sarà vincitore, incontra i 5-6 progettisti separatamente e si fa spiegare quali sono le idee che loro hanno sui diversi aspetti. Questo vuol dire che anche durante la fase di concorso sarà possibile, magari nella parte iniziale, che questa assemblea costituita dai rappresentanti che abbiamo detto prima incontri i progettisti che sono stati selezionati, quindi potendo riaffermare le cose che sono state contenute nel documento diciamo, in quel contributo che abbiamo realizzato nella prima fase, oppure specificare ulteriori elementi. Contemporaneamente, invece, noi abbiamo un processo un po' più lungo, che però parte in parallelo, che riguarda la definizione degli elementi sul progetto Urbano Flaminio e su tutti gli altri. E su tutti gli altri aspetti. Queste cose vanno in parallelo perché l'ultima cosa, e poi ho finito, noi stiamo, vai avanti, scusa, stiamo aggiornando il progetto scientifico della Città della Scienza. Nei prossime settimane verrà rinnovato l'incarico alla Mixar di Paco Lanciano col compito di aggiornare i contenuti del progetto della Città della Scienza. Questo vuol dire che noi, quando abbiamo finito, diciamo, di progettare il master plan, ecco, questo forse non l'ho detto, non abbiamo fa quel concorso non è sugli edifici, il concorso è su tutto il quartiere, in modo tale che il quartiere può avere una visione unitaria, evitare che i singoli oggetti siano degli estranei. Il progetto sarà unitario nella sua interezza, comprenderà dalla Città della Scienza agli spazi pubblici, sarà un progetto unitario. Noi arriveremo ad avere un progetto unitario, settembre-ottobre probabilmente, lo stesso periodo quando finirà il tempo che verrà dato a Paco Lanciano per finire l'aggiornamento della Città della Scienza. A quel punto, con il contenuto, diciamo, scientifico del progetto della Città della Scienza, si potrà fare il concorso internazionale sull'edificio della Città della Scienza, che tenga conto a questo punto del contenuto sviluppato nel progetto scientifico. Questo poi vedremo se sarà uno dei concorrenti che ha già fatto il master plan. Questo, insomma, siamo già al di là, sento qualche mormorio, come dire, magari saremo a settembre-ottobre. Noi ci diamo uno scadenziario dei tempi e poi se le cose non tornano per qualche motivo ci riaggiorniamo. Ma insomma, noi questi tempi che vi stiamo dando, che stanno scritti qua, a parte, diciamo, la cosa che mi interessa soprattutto che voi capiate un po' il metodo con cui noi pensiamo di lavorare e che nulla, come vedete, è lasciato escluso, diciamo, dalla partecipazione con il quartiere. Io ho finito, grazie e aspetto le domande.